La Bella e le Bestie.
La Bella
e le Bestie.
E le Bestie.
Sì.
La Bella.
Sì.
E che bella.
E le Bestie.
Bestioni,
105 bestioni. Friends presenta.
Sì.
Oh! La Bella e le Bestie.
Ma io sento commenti irripetibili.
Ma il bello che le Bestie non intende soltanto io e lui, Tony e Rosario. No, no, no.
Rosario.
È Rosario, Tony e Ross. Intende anche voi due, Valeria,
certo.
E Comolli.
Io che c'entro?
Una bestia rivale, c'entri sempre.
C'entri sempre.
Okay. Peste di Satana, lei.
Peste di Satana.
Allora, propongo un aggiornamento del titolo. Le Belle, mettendo dentro anche questo pelle, e le Bestie. Dai, potremmo fare le Belle e le Bestie.
Senti, siamo rimasti
male.
Siamo rimasti appesi, perché l'argomento era lungo, cioè importante e lungo, e noi abbiamo pochissimo tempo. Stavo per dire deserti, invece il termine corretto è territori
aridi,
territori aridi.
Stavo per dirti deserti, non ti posso dire bravo Tony, attento.
No, non puoi dire, infatti non mi viene, male. Territori aridi, che vuol dire praticamente che non c'è l'acqua, che ci sia freddo o caldo,
bravo.
Che non c'è acqua.
Allora, avevamo iniziato a parlare di
primo
deserti,
bravo, bravo,
contiamo.
Adesso li contiamo, uno, vai.
Sto segnando veramente sul copione mio, giuro. Allora, avevamo iniziato a parlare di, in realtà, veramente di deserti caldi, però abbiamo specificato che esistono anche deserti freddi, cioè delle aree geografiche del mondo anche molto estese, addirittura il 30% del nostro pianeta nella sua parte emersa è ricoperto da zone, da habitat, da ecosistemi in cui piove pochissimo, nevica anche pochissimo, le temperature o sono molto alte o scendono di decine di gradi sotto lo zero. Comunque chi vive lì, perché qualcuno ci vive, deve sviluppare degli adattamenti,
certo,
pazzeschi. E sono anche forse in alcuni casi più divertenti, no? da studiare, da raccontare, perché qualunque altro essere vivente in quelle condizioni schiatterebbe probabilmente nel giro di mezza giornata.
Invece domanda da ignorante. Cioè, la natura fa in modo che un animale nasca in un posto che all'inizio non va bene per lui e quindi deve adattarsi, o vuol dire che il deserto anni fa non era deserto e c'era già quell'animale?
Mi sembra la domanda dell'uovo e della gallina.
Però mi sono spiegato?
Sì, ti sei spiegato.
Scusate.
Allora, c'è una evoluzione costante nella vita verso la forma di adattamento migliore per un dato tipo di habitat, che però contemporaneamente evolve anche lui nel tempo, perché il clima cambia continuamente, cioè il clima del nostro pianeta è cambiato diciamo per miliardi di anni letteralmente,
certo,
no? Da quando il pianeta si è formato ad oggi, e quindi anche la vita si è evoluta di conseguenza. Chiaramente poi, se i cambiamenti sono troppo repentini, alcuni animali schiatano, quindi alcune forme di vita, anche piante, anche vegetali, non ce la fanno e si estinguono letteralmente.
Ti sembra un termine da zoologa, scusa.
Io quando entro qua dentro cioè, ho la licenza di dire.
Voglio vedere se a Geo in Geo in TV schiattano. Dice gli animali schiattano, capito?
Voglio
vedere.
Bella zio dice anche.
Esatto, entra qui e...
Oh, insomma, se deve morire, muore, che cazzo.
Ma come?
Addirittura.
Ma che
cosa le succede?
E non ha bevuto?
Ancora no.
Dai, perché ragazzi, sono uscito un attimo, ha perso il controllo.
Sì,
vabbè.
Certo, non poteva
bravo
dirti
Tony.
Bravo Tony. Quindi alcuni animali soccombono.
Allora, soccombono, certo, ovviamente.
Sì.
Altri invece riescono ad adattarsi perché la loro genetica fondamentalmente li ha favoriti in determinate condizioni e quindi ce la fanno e danno vita ad una nuova linea praticamente evolutiva, chiamiamola così. Ho risposto alla tua domanda?
Sì, sono abbastanza contento, grazie.
Okay, benissimo.
Beh, oggi parliamo di un certo tipo di animale che per alcuni è repellente. Sai che invece a me piacciono? Non so.
I rettili.
Ma perché ti piacciono?
Non
perché
lo so.
Sono lisci?
Non
no,
lo
a me
so.
Mi incuriosisce molto questa cosa, perché a me ad esempio non è che mi entusiasmi. Non
cioè l'insetto mi fa abbastanza impressione e invece il rettile non, proprio non... Cioè il geco io me lo...
Ma i gechi sono belli, i serpenti...
Ma che serpente, non è che me li metterei intorno al collo.
Sono persone come tutti.
I jechi sono persone come tutti. Ci fu una famosa gaffe di Luca Giurato.
Oddio,
che confuse i jechi con i ciechi. Ma è la storia
pure
della televisione.
Vabbè, strano.
No, lo so, i rettili non so spiegare perché mi piacciono.
A me non piacciono perché sono freddi.
La maggior parte delle persone.
Freddi se li tocchi?
Sono freddi
perché non
comunicano.
Vabbè, certo.
Sono molto più freddi di noi. sono animali a sangue freddo, sì.
Non termoregolano, quindi loro hanno bisogno della temperatura esterna, cioè non è che ne hanno bisogno, beh sì, ne hanno bisogno, nel senso per attivarsi ci vuole una certa temperatura un po' tiepida o calda, infatti si mettono al sole. Altrimenti vanno in una sorta di stato di torpore.
E poi i perrettili, intendo dire i serpenti, non mi sono simpatici, gli altri sì. Ma i serpenti, l'idea che loro si spostano muovendo la pelle, questa cosa qui mi dà
così affascinante,
mi dà noia proprio.
Ma probabilmente, no. Anzi quasi sicuramente è una sorta di retaggio anche quello evolutivo, nel senso che ci sono una buona parte di serpenti del nostro pianeta che sono velenosi, alcuni sono letali anche per l'uomo, quindi diciamo che e biologicamente che... è un po' come la paura dei grandi predatori, del lupo, sì. Cioè siamo abituati... diciamo abbiamo una sorta di memoria, no? Storica, chiamiamola così, per cui eravamo sia prede che vittime di animali selvatici, anche certo. I ragni ad esempio ci fanno tanta paura, ma ci sono dei ragni che sono effettivamente letali. E chissà,
poi,
in passato,
il serpente è il cattivo nella Bibbia, no?
Sì, però anche lì
il diavolo
che... poverino, no? sono quelle associazioni, sì. Mentali che
sì. Sì, che altro, insomma, vabbè. Adesso noi abbiamo degli stili di vita che non è che ci mettono proprio a piedi nudi in mezzo ai serpenti a sonagli, di cui parleremo tra l'altro.
Okay, ma invece il pesce delle sabbie?
Il pesce delle sabbie è fighissimo. In realtà non è un pesce.
È un pesce non pesce, come
esatto.
Il tessuto non tessuto.
E ne parliamo dopo.
Va bene, tra poco.
Come nelle canzoni Coez su 105 alle 11:14 con Tony Ross e Mia Canestrini, zoologa, lupologa e ragazza da seguire su Instagram, ricordiamolo. L'ultima volta quanti follower hai recuperato quando ti abbiamo...
Più 1000.
È un contest, l'altra volta più 1000, esatto. Stavolta dobbiamo fare almeno un più 2000.
Perché più lei più 1000 e noi zero?
Ma perché lei è ospite?
Posso dire che mi piace tanto Coez?
Sì.
No, Coez, mi piaci tanto, te lo volevo
porca
dire.
Porca miseria.
Hai capito.
Coez, piglia e porta a casa.
Coez, allora, che animali hai?
Come sei? Mostrami i tuoi animali. Come sei su Instagram? Qual è il tuo...
La zoologa.
La zoologa, va bene, vediamo.
Allora, zoologa, senti Mia, dove siamo arrivati? Al pesce delle sabbie, che non è un pesce, è un tessuto non tessuto. Pesce
è un tessuto non tessuto. Allora, è un rettile molto particolare, è una lucertola, è anche molto simpatica, se uno se la va a cercare.
Shincus, Shincus.
Se la googola, esatto, si chiama Shincus. Cinco. È sempre per la solita storia dei nomi
strani.
Latini usati dagli zoologi. Shincus Shincus è una lucertolina in realtà davvero buffa, perché la sua forma...
Buffa come? Buffa tipo pagliaccia?
No, buffa di espressione del muso. Non so che cazzo.
Io vado subito.
Parlato in questo momento.
Io vado subito a vederlo.
Dai, no, è veramente buffa. Perché? Sì. Perché tutta la sua... forma del corpo, inclusa la testa, che sembra un po' una specie di cuneo con la mascella un po' svasata, è fatta letteralmente per tuffarsi nella sabbia.
Ah, si infila proprio
la sabbia come se fosse un mare.
Bravo,
bellissimo.
Cioè perché uno
grazie.
Dice, beh, la
sabbia... Finalmente, sono emozionato.
Pensa alla sabbia come le palline dell'IKEA,
no.
Sì, si butta dentro.
Esatto. Aspetta, perché uno, secondo me, è portato a pensare, beh, vabbè, cosa ci vuole a immergersi nella sabbia? Tu che ascolti, prova
bollente,
a buttarti
vero.
Di testa nella
ma
sabbia.
Picchi dentro.
E dimmi se penetri dentro la sabbia facilmente. È impossibile. Invece lui lo stanno proprio studiando, in realtà ci sono tanti progetti di studio su questa piccola lucertola colorata, per capire effettivamente come lei si riesca a muovere alla velocità con cui si muove dentro la sabbia, che comunque ha un certo grado di
figurati.
Compattezza, anche se da un punto di vista fisico può essere assimilabile quasi a un fluido per certe caratteristiche.
La sto
vedi?
Guardando, ha un corpo che sembra più un serpente che
è
spigoloso,
certo.
Come una lucertola. Ah, quindi la staranno studiando i militari per creare dei sommergibili per la sabbia?
Beh, tante automobili e veicoli sono
sì.
Ispirati a forme di animali,
certo.
Sì, ma tra l'altro ci sono tanti esempi anche proprio di adattamenti un po' estremi a certi tipi di climi e ambienti che sono studiati non in zoologia, ma proprio in ambito tecnologico, per inventare nuovi tessuti, per
certo.
Inventare addirittura robot che riescano a fare cose che ancora non si riesce a fare con le macchine. Insomma, ci sono veramente tante cose particolari. Tra l'altro, se tu lo guardi, se lo guardate anche a casa o dove siete su Google, appare molto molto lucido. In realtà questa lucidità non è perché magari è umidiccio, perché uno dice se è in ambiente deserto magari è rivestito da un qualche tipo di muco, di filtro. In realtà la sabbia è così abrasiva che lui, muovendosi continuamente,
lo lucida
dentro,
praticamente.
Lo lucida, esatto, e ha delle squamette, delle scaglie che ricoprono lucida. Anche gli occhi per proteggerli proprio dai granelli di sabbia.
Ma come fa a respirare sotto la sabbia? viene fuori in superficie
anche
per respirare.
Anche le
come...
sono non protette, sì. Mm. Ma poi non fa il tunnel comunque, questa è la cosa straordinaria sua.
Nuota. Nuota nella sabbia.
Tipo quei mostri, qual era il film con quei mostri orrendi?
Dune.
No, veramente.
Dove erano nella sabbia, no? I serpentoni.
È quella roba lì, sì. Quella roba lì. E infatti ancora oggi appunto la specie è studiata non soltanto perché magari è interessante per inventare qualche nuovo mostro cinematografico, ma anche per creare dei robot in grado di muoversi con rapidità in questi
sotto
ambienti così difficili. Ecco.
Mi diventa anche un po' Zio
Paperone. Tremors che era nel film.
Anche Tremors.
Anche Tremors, infatti io stavo pensando a quello.
Viene un po' in mente Zio Paperone che nuota nelle monete del deposito,
sì,
no?
Sì, sì, sì.
Quello che vorrei fare io da grande, come se ora fossi giovincella.
Va bene, poi... altri animali.
Un altro invece sorprendente non tanto per come si sposta nella sabbia ma per come si dota di acqua è il serpente a sonagli della prateria.
Celeberrimo.
Che è quello che conosciamo noi.
Ce ne
cioè
sono
quello...
diversi con dei nomi uno peggio dell'altro. C'è il Viridis, c'è l'Orridus, ce n'era un altro con un nome
cattivi.
Orrendo. Adesso non mi viene in mente, ragazzi.
Sono tutti cattivissimi.
Sono
velenosi.
Tutti cattivissimi e velenosissimi. Sì, tra l'altro c'è una curiosità proprio sul sonaglio. Che in realtà serve come avvertimento, cioè, ed è una cosa che giustamente terrorizza gli americani quando lo sentono, perché insomma gli americani vanno tanto in giro, fanno tanta vita outdoor e capita spesso di incontrare questo tipo di serpente che però fortunatamente si fa udire. Tra l'altro ha evoluto una frequenza, diciamo così, di suono che emette dal sonaglio che varia a seconda della distanza di quello che lui avverte in realtà come un pericolo, perché uno pensa al serpente a sonagli se mi morde mi uccide, ma lui in realtà quando fa suonare la coda, diciamo così letteralmente, lo fa per salvarsi, insomma,
sì,
la coda,
certo.
Diciamo così.
Sì, certo, certo.
Avete capito? Cioè in realtà è tutta una strategia per evitare che qualcuno si avvicini troppo e dopo la sua ultima arma di difesa è il morso.
Certo.
Comunque la cosa invece carina che fa come adattamento a questi ambienti comunque molto aridi come le praterie americane in cui vive è quello di appiattirsi. E lui diventa una specie di bacinella, lo fa in modo innato, quindi lo fanno anche i piccoli a poche ore dalla schiusa e praticamente l'acqua si accumula tra le sue scagliette, tra le sue placchette che lo ricoprono, lui così si riesce a rifornire di acqua.
Comunque certo
cioè, è una ciotola vivente.
Alla fine noi esseri umani siamo proprio più sfigati della natura.
Beh, diciamo
perché...
che gli animali fanno delle cose abbastanza
straordinarie.
Cioè, ma
quanto sarebbe comodo avere queste caratteristiche da persone, no?
Cioè,
che
noi ci siamo dovuti inventare un sacco di sovrastrutture, a parte mentali, ma anche proprio
perché noi abbiamo bisogno di tanta
tecniche.
Acqua. Non usiamo certamente, sprechiamo tantissima, ma ne avremmo... Comunque abbiamo bisogno di tanta acqua. Noi
abbiamo bisogno di tantissima acqua e cibo. Pensa che questo serpente mangia anche una sola volta l'anno, che è una cosa abbastanza impressionevole.
Impressionante davvero.
Pensa, fosse sposata con mia moglie, romperebbe le balle anche una volta l'anno. Cosa stai mangiando?
Fermiamoci
qui, torniamo tra poco.
La Bella e le Bestie. Se Mia continua così, mi sa che dovete cambiare nome in I Belli e la Bestia. Si riferisco al tuo linguaggio che oggi è un po' colorito, diciamo. Va bene, stiamo parlando ancora di ambienti desertici, in particolare degli animaletti buffi che vivono
buffi.
E che li popolano.
Animaletti buffi.
E anche un po' inquietanti.
Allora, mi scuso perché non apprezza molto il mio linguaggio un po' più scurrile di oggi. In realtà non mi conoscete di persona, specie di scaricatore di porto. Cioè Michele Dalai che ha condotto un programma con me l'anno scorso.
Ne ha condotto uno anche con noi.
Veramente? Sai che
certo,
non lo so.
Come no, monografie di sportivi.
Ah.
Si chiamava Socrates.
Beh, allora io salutiamo Michele. Ho un'adorazione per lui, anche io ti saluto Michi, chissà se ci stai ascoltando. Ma lui ha detto che fare quel programma con me è stato come fare il militare insieme. Cioè ha detto tu non sei una ragazza, sei un commilitone.
Un commilitone.
Questo la dice lunga su come io
sul
sia.
Sul linguaggio, massimo.
No, in generale vabbè, proprio vabbè. Come modus vivendi. Comunque...
Sì.
Cioè, un animale molto. Ecco, adesso volevo dire un'altra parola, cioè non la dirò. Insomma, molto interessante.
Ok.
Sì.
Di cui si può parlare sempre per quanto riguarda adattamenti straordinari. Che è un animale della famiglia dei boa, cioè un boa, appunto, il boa della sabbia.
Ah, io prima avevo capito boia.
Ma no,
della
boia.
Sabbia. Boa della sabbia.
Tony, hai preso pochissimi bravo questa
sì,
puntata.
Però scusa, può anche essere un boia, perché pericoloso lo è.
Seria. Allora, in realtà, questo boa in particolare non è per niente pericoloso perché è molto piccolo. È di piccolissime dimensioni. Lui vive praticamente sotto la sabbia, quasi costantemente, tant'è vero che anche per riprodursi ha qualche problema, deve tipo disseppellire la compagna, insomma deve fare delle, delle cose.
Sono sicuro che adesso qualche marito che si lamenta per la scarsa vitalità sessuale di sua moglie dice: anch'io, anche a me la sera tocca
disseppellirla dalle coperte. Ma questi uomini che non si fanno più desiderare.
No, tu continua,
mi hai fatto paura, ogni tanto mi gesticoli. Vai. E mi guardi male. Allora, l'interessantissima cosa di questo boa riguarda però un aspetto che non è tanto legato al suo adattamento alle sabbie africane, ma il fatto che lo troviamo in Sicilia.
Un boa in Sicilia.
È di casa nostra.
Esatto.
Ma davvero?
Sì, c'è una zona, c'è una zona tra Gela e Licata dove sono stati trovati alcuni esemplari. E allora si narra, almeno negli articoli che sono usciti, che potrebbe essere una popolazione relitta, praticamente di un'antica, in realtà, importazione sull'isola da parte o dei greci o dei cartaginesi.
Non è autoctono, cioè è stato portato lì da qualche altra parte.
No. Okay. Perché c'era un'usanza molto particolare, in tempi, diciamo, sospetti e non sospetti, di lanciarsi serpenti in guerra. Quindi per te... sì. Ragazzi.
Cioè, ma tipo frecce con l'arco.
La storia
gli stendevano lunghi.
Viva! Lanciami i serpenti!
Porca.
Esatto. Strano che in qualche cartone animato non ci sia quest'arma.
C'era Pollon, gli lanciava i serpenti.
È vero!
Lanciava i serpenti.
Pollon combina guai.
Pollon combina guai.
Ma è quello della polvere Pollon?
Sì, era, era sembra fatto. Talco ma non
sembra
è.
Talco ma non è.
Simpatici sempre, vabbè. Autori dei cartoni, va bene. Quindi probabilmente potrebbe essere quello che rimane, diciamo così, di un'antica battaglia in cui ci si è lanciati serpenti. A volte erano serpenti velenosi, a volte erano serpenti...
Scusate, non so voi, ma a me che uno in battaglia abbia lì un sacco di serpenti e faccia... Ah, fellone! Un serpente.
Beh, li portavano dentro giare, vasi, insomma, i contenitori dell'epoca, sulle navi ovviamente, e poi dopo quando dovevano sbarcare per distrarre il nemico, asserpentate praticamente.
Ma li brandivano usandoli come frusta o proprio li lasciavano?
Allora, questo è curioso, perché se il serpente non era velenoso, ovviamente chi lo usava lo sapeva, probabilmente lo prendeva tranquillamente in mano, un po' lo tirava, insomma, non succede niente, certo. Direi, anche perché poi boh, non è che tendenzialmente mordano, stritolano,
no, certo. No, dovrebbero stritolare, ma è piccolino così, cosa stritola?
Cosa vuoi che
stritola? Ti stritola il dito. Allora perché se lo tiravano?
Stritolo il mignolo.
Scusa, ma allora perché si tiravano sui serpenti?
Per distrarre l'avversario, perché magari il nemico, diciamo, che stava sulla spiaggia, sulla costa, comunque non conosceva quel serpente, quindi vedeva arrivare sto bietolone, perché comunque il boe.
Ma avete sentito cosa ha detto Mia? Cioè, non ci abbiamo fatto caso.
Cosa
per distrarre l'avversario.
Avversario?
Nel match, sì.
Il nemico, l'avversario è la partita di pallone.
Vabbè, ma sempre avversario.
Quindi lanciavano questi serpenti proprio per distrarre gli altri combattenti.
Gli altri avversari. L'ha detto.
Ecco.
Vabbè, però non si può ridere
quindi
sempre
così. Lanciavano
dei
serpentelli per distrarre l'avversario.
Il nemico. L'avversario, Ross,
okay,
dai,
okay, vabbè,
il
vabbè.
Nemico.
E questo serpentello che vive in Sicilia, cioè, abbiamo dei deserti in Sicilia, no?
No, sta in spiaggia, quindi attenti a dove piantate l'ombrellone, perché magari lo piantate sulla testa di un povero...
Ma non è velenoso lui, poverino.
No, assolutamente. Ma tra l'altro, guarda, io ho visto un filmato di uno e ho letto che ne sono stati trovati 6, a volte mi viene il dubbio che sia tutta una montatura.
Anche se sono pochissimi.
Ma non credo che funzioni molto dire che c'è un boa in spiaggia, nel senso a scopi turistici.
Quanto è lungo sto boa?
No, è piccolino, sarà tipo...
Un metro al massimo.
Così, ma neanche.
Questo è interessante, perché in genere il boa invece uno, come concetto, lo associa a un serpente di grandi dimensioni. Invece.
Sì, boa e pitoni no, di solito sono quelli proprio più mostruosi, anche quando vai a qualche... Quando una volta andava di moda, c'erano quei piccoli circhi, non erano i circhi grandi, che giravano nei paesini piccoli, magari di montagna, non so se a voi mi è capitato in qualche realtà remota di provincia, ma da piccolina è capitato diverse volte, uno dei pochi animali che queste strutture si portavano dietro erano proprio boa e pitoni.
Questi piccoli, in quel caso non piccoli, in quel caso anche belli grandi.
No, ce n'era uno di 5 metri, ricordo.
Ma scusa, quando li becchi in spiaggia, allora è normale dire, dai ragazzi, andiamo alla boa, torniamo. Vabbè, fermiamoci qui, ci sentiamo tra poco con la terza e ultima parte, giusto?
Yes! Gran finale con altri animali davvero buffi, interessanti. Ci piacerebbe anche vederli. Io immagino che quando facciamo il nostro programmino insieme, poi magari di pomeriggio con gli animali hanno un picco di ricerche su,
certo,
Google.
Secondo tutti, me sì, alcuni poi stranissimi che non conosce nessuno, magari che nessuno si fila.
Allora, boa della sabbia, va bene, intanto io mi cerco questo, boa della
sabbia. Intanto invece andiamo avanti con...
Allora, andiamo avanti con il diavolo spinoso.
Il diavolo spinoso.
Sì. Che sembra il nome di un ristorante.
Detto anche Moloch. Moloch o Moloch horridus, che sarebbe il suo nome, diciamo, latino, scientifico.
Sì.
È un altro lucertolone bellissimo, questo è veramente da cercare perché è molto bello, spesso si vede anche nei terrari proprio perché è particolare e googlano velocissimi, subito curiosoni. Allora, è molto particolare perché? Perché lui ha tutto il corpo rivestito da, ovviamente, placche, come tutti i rettili, che sono allungate a formare degli spini, e anche questa testa pazzesca, con delle protuberanze che sono di tipo osseo, che... gli permettono che cosa? Di nascondere la sua vera testa, diciamo la parte del muso più vulnerabile di fronte a nemici, di fronte ai predatori, e lasciare in vista soltanto questa parte cornea e ossea più dura, più resistente, che praticamente sembra anche quella però una testa, sembra una sorta di seconda testa però che lo rende, diciamo, meno vulnerabile, ecco, che lo difende tipo scudo. Oh, non mi veniva
andate a cercarlo, io me lo immagino che canta I'm the fire starter. Mi fa un po' Prodigy lui.
Vabbè, insomma, la cosa pazzesca, anzi ne ha diverse in realtà, però è legata al modo in cui questo animale beve, perché anche lui si trova nel deserto, fa molta fatica ad abbeverarsi perché è un mirmecofago obbligato.
Che vuol dire?
Che vuol dire mirmecofago?
Mirmecofago. Beh, fago sta per mangiare quello che c'è prima. Mirmeco, lo ignoro.
Le formiche.
Lui è
specializzato in formiche, ne mangia centinaia al giorno perché poi ha bisogno di proteine, ma le formiche di per sé non è che siano molto proteiche per le dimensioni, quindi ne deve mangiare tantissime. Il problema è che deve masticare anche un'enorme quantità di chitina, cioè il rivestimento della formica è, come lo possiamo definire, coriaceo, è un po' duretto, no? Quindi lui ha un apparato buccale, una bocca, che è specializzato nel masticare, praticamente nutrirsi di formiche. Ha una lingua con la quale le cattura, come tutti gli animali che si nutrono del resto di termiti o formiche, molto appiccicosa, e poi li mastica, insomma. Questa cosa però lo rende poco abile a bere, e allora ha sviluppato una pelle, una superficie della pelle molto particolare, ricca di canali, grandi e piccoli.
E beve dal corpo.
Quasi. Allora, il corpo in realtà forma una sorta di schermo contro la disidratazione, no?
Okay.
Quindi non può assorbire l'acqua dalla pelle, ma in pratica si sono evoluti sulla sua superficie questo sistema di canali che sono via via più piccoli, e quindi praticamente tutto si gioca tra la forza di capillarità e la forza di gravità, cioè l'acqua praticamente si condensa sul suo corpo, entra in questi canaletti. E siccome i canaletti si stringono verso la bocca, fa una sorta di effetto risucchio e l'acqua gli va direttamente alla bocca. È una specie di cannuccia vivente, in poche parole.
Ma scusa, ma con tutte queste punte come si accoppia? Come fa a accoppiarsi? Cioè...
Non so, si mettano qualche...
Non lo so, vabbè.
Sposterà la coda.
Perché
non
veramente...
Non li ho mai visti, onestamente.
Sembrano le spine delle rose. Avete presente le spine delle rose? Ha sul corpo tutte delle spine delle rose.
Beh, immagino
sì,
che
gli
serva anche
molto
come
bello.
Difesa e attacco verso altri animali.
Allora, tutto quel sistema ovviamente spinoso della sua... E io le chiamo placche per spiegare come l'epidermide in alcuni animali, i rettili in particolare, si possa essere evoluta in qualche cosa di molto duro e resistente, no? Che li protegge ovviamente in questo caso non solo dalla disidratazione ma anche dai predatori.
Certo.
Perché poi è piccolino. Anche
ma poi
se
si appallottola.
Sì, ho visto che in alcune foto è appallottolato.
Certo, perché poi chi è, diciamo, spinoso, anche i ricci, se ci pensi, sono ricoperti di aculei, quindi in quel modo già si difendono molto bene,
certo.
Ma per difendersi ulteriormente si chiudono a palla, no?
Il riccio si chiude a riccio,
si chiude, un sacco di animali, insomma, rivestiti da qualcosa di robusto, si chiudono poi a palla per essere impenetrabili.
Dove lo si trova il diavolo spinoso?
Il diavolo spinoso è un American. Vorrei sbagliarmi, ma direi proprio di sì. E insomma, questa è la sua, forse il più bello di tutti, diciamo così. Secondo me è uno dei più carini e dei più interessanti. Per andare avanti con... No, mi sono sbagliata, ragazzi. c'è un parente nordamericano che è identico,
okay,
ma lui non sta in Nord America, lui sta in Africa. Questi altri sono nordamericani, hanno evoluto lo stesso sistema. Praticamente di protezione e anche di recupero di risorse
dell'umidità,
idriche,
diciamo.
E questo è un esempio di convergenza evolutiva, cioè di come ambienti molto simili, in poche parole, condizionino la morfologia di una specie vivente, rendendo praticamente due animali che in realtà si sono evoluti lontanissimi. Uguali,
certo.
Ci sono anche i topi canguro che sono molto simili, africani e australiani. Sì.
I topi canguro.
Era tutto ai tempi della Pangea.
La Pangea
era però così. Lì c'è proprio un discorso di separazione delle placche, per cui poi alcuni
magari
animali simili
non
sono trovati. Esatto, poi parliamo
soprattutto per alcuni
gruppi che si sono evoluti molto più tardi dell'impossibilità di questo. Quindi è proprio un meccanismo di pressione, di selezione naturale che fa sì che animali nati e cresciuti da un'altra parte vengano su, evolvano con la stessa forma.
Tra due settimane dove ci porti?
Tra due settimane sono molto tentata di andare nelle foreste pluviali e tropicali.
Bello.
Andiamo
già sento l'umidità.
Un po' di umidità.
Infatti. Mi raccomando l'impermeabile, Tony.
L'umidità. Ciao Mia.
Grazie
Mia. Ciao ragazzi.
Ciao.
La bella
e le bestie. Radio 105. Proud to be different.